Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
Buongiorno, un saluto da Paolo Bolpagni
e da Barbara Paltenghi Malacrida.
Benvenuti a questa quinta puntata di Il filo rosso. E il tema di oggi qual è, Barbara?
Il tema è quello della nuvola, quindi qualcosa di mutevole, di leggero, qualcosa che cambia forma continuamente e sfugge a ogni definizione.
La nuvola ci evoca anche qualcosa di poetico, ma io proprio per buttarci giù ho trovato un racconto di Calvino, che è bellissimo, intendiamoci, ma che si intitola La nuvola di Smog.
Non lo conosco.
Non è così noto, fu pubblicato nel 1958 per la prima volta sulla rivista Nuovi Argomenti, all'epoca diretta da Alberto Moravia. Ed è una storia, che in realtà è una metafora del male di vivere, dove il protagonista è un uomo senza nome, senza volto, che è un intellettuale scapolo che va ad abitare in una città per lavorare, senti un po', come redattore ad una rivista che si chiama La Purificazione.
Un lavoro semplice.
Sì, rivista di un ente che si chiama Ente per la Purificazione dell'Atmosfera Urbana dei Centri Industriali. In realtà non è detto, però le allusioni ci fanno capire che la città a cui ci si riferisce è la Torino dell'epoca. E è una città circondata, ovviamente Calvino esagera, intendiamoci, non offendetevi i torinesi che eventualmente ci state ascoltando. La città è circondata da una grande nube di smog visibile ovunque, con la polvere che ricopre tutto, le strade, ma entra anche negli uffici, nelle case. È una presenza opprimente. Quindi in questo caso la nuvola non è quella cosa eterea e leggiadra che ci immaginiamo, ma è una nuvola opprimente. Come dicevo, emblema del male di vivere che a volte attanaglia la nostra società.
Beh, allora io riporto un po' di speranza e di equilibrio con il romanzo che ho scelto, che è Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, che secondo me è uno di quei romanzi che restano dentro proprio per le immagini che raccontano. La storia è relativamente semplice. C'è questo giovane ufficiale, Giovanni Drogo, assegnato alla fortezza Bastiani, e siamo ai confini di un immenso deserto dove i soldati aspettano l'arrivo di un nemico che forse non arriverà mai. E in questo paesaggio sospeso le nuvole diventano molto di più di un elemento naturale, perché sono proprio il simbolo del tempo che passa e anche dell'attesa. E io devo ammettere, Paolo, che da allora, cioè da quando ho letto ragazza questo libro, quando penso a una nuvola io non sono mai più riuscita a trovare delle parole così belle come le sue. Se posso leggerti una frase.
Con piacere.
Così cominciò quella notte memorabile, attraversata dai venti, fra dondolii di lanterne, insolite trombe, passi negli androni. Nuvole che scendevano a precipizio dal nord, si impigliavano alle cime rocciose, lasciandoci attaccati dai brandelli, ma non avevano il tempo di fermarsi.
Mi hai ammaliato, Barbara. E quindi,
tutto merito di Dino Buzzati.
Beh, anche tu e della tua lettura. Io allora riprenderei dalla pittura, e pur nella consapevolezza di non poter raggiungere le tue vette poetiche, parlo brevemente di un'opera, di un dipinto di René Magritte del 1960 che si intitola La Corde Sensible. Titolo in realtà non ci fa capire che cosa è rappresentato nel dipinto. Vediamo una nuvola bianca, come ce ne sono spesso nei dipinti di René Magritte, ma sorretta da un grande bicchiere di cristallo a coppa. Quindi questo bicchiere sorregge la nuvola e ci lascia quindi interdetti. Ma non dobbiamo intendere questo surrealismo magrittiano come onirico. No, in realtà è il tentativo di far sì che l'osservazione dell'immagine del bicchiere che sostiene la nuvola ci aiuti a smontare ciò che diamo per scontato, a scardinare una percezione abitudinaria delle cose e a vederle anche con uno sguardo nuovo. Peraltro il tema della nuvola, se volessimo fare un excursus nella storia della pittura, ci porterebbe assai lontani, ma non ci andiamo. Poi eventualmente, se gli ascoltatori vorranno commentare o mandare ulteriori suggestioni, tanto meglio.
Anche perché diciamo che nell'arte gli esempi sono moltissimi. Io infatti ho scelto due artisti, anziché uno, per la nuvola, due artisti contemporanei, Anselm Kiefer da un lato e Gerhard Richter dall'altro, perché nelle loro opere la nuvola diventa un modo per riflettere sulla memoria, ma anche un po' sull'incertezza del mondo, in maniera molto diversa, oserei dire antitetica. Nelle opere di Kiefer il cielo è spesso plumbeo, scuro, minaccioso. Le nuvole sono dense di materia perché cariche di storia, ma sono fisicamente dense di piombo, di cenere, con spessi strati di colore, a evocare il peso del passato, che nel caso di Kiefer è soprattutto quello della Germania del Novecento. In Richter invece le nuvole sono leggere, sono sospese tra un realismo fotografico e il sublime contemplativo, e a volte sono anche leggermente sfocate, come se appartenessero più alla memoria che non alla realtà. Beh, in entrambi la nuvola diventa l'immagine perfetta dell'instabilità, qualcosa che cambia continuamente forma e che non potremo mai afferrare del tutto.
Grazie. Ma io adesso, da due artisti tedeschi a cavallo tra XX e XXI secolo, vado in Francia con un grande compositore vissuto invece a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, ovvero Claude Debussy. Il riferimento è facile, persino scontato. Il primo dei suoi tre nocturne per orchestra e coro femminile si intitola appunto Nuage, scritto nel 1899, tra l'altro basato su alcune poesie di Henri de Régnier del 1890. E beh, questo notturno evoca veramente le nuvole con questo incipit dei clarinetti e dei fagotti che evoca il lento incedere cromatico che è quello della staticità apparente delle nuvole che in realtà si muovono. C'è anche un riferimento, una citazione meglio, da Mussorgsky, da una sua romanza Senza sole. Ma possiamo anche trovare una citazione dello stesso Debussy che così racconta Nuage, che secondo lui rendeva l'aspetto immutabile del cielo e il movimento lento e solenne delle nuvole che si dissolvono in toni di grigio leggermente sfumati di bianco, e quindi tra colore e suono questa musica sublime che ci fa veramente arrivare al livello delle nuvole.
Però, Paolo, la nuvola è anche portatrice di acqua, e io proprio a questo ho pensato scegliendo una canzone di Kate Bush del 1985, Cloud Busting, che racconta una storia particolare. Si ispira alla figura dello psicoanalista Wilhelm Reich, che negli anni 40 inventò una macchina chiamata proprio Cloud Buster, con cui credeva di poter influenzare le nuvole e provocare la pioggia. Nel brano la vicenda diventa un po' più intima perché è raccontata dal punto di vista del figlio di Reich, che ricorda il rapporto con il padre. E così le nuvole diventano anche il simbolo della memoria, dei legami affettivi. E in questa canzone c'è un grande crescendo, guidato da degli archi molto intensi, come se davvero si cercasse di raggiungere il cielo. E così alla fine la nuvola non è più soltanto un fenomeno naturale, ma il luogo dove si depositano i ricordi. Suggerisco anche di andare a rivedersi il video che fu ideato dal celebre regista Terry Gilliam.
Passo appunto al cinema con Wim Wenders, regista del celebre film del 1987 Il cielo sopra Berlino, dove ci sono questi angeli che appunto abitano tra le nuvole, che condividono lo spazio ma non il tempo con gli esseri umani. Tantissimi possibili riferimenti, l'Angelus Novus di Paul Klee, ma appunto non stiamo a fare tutta l'eziologia di questa figura. Il protagonista è interpretato da un attore che io ho amato.
Uno dei tuoi preferiti.
Sì, è uno veramente di quelli che per me stanno ai primissimi posti, Bruno Ganz, che appunto impersona l'angelo Damiel, che si innamora della bella trapezista Marion e quindi decide di abbandonare il suo status di angelo per scendere sulla terra. Quindi dalla nuvola decide appunto di scendere sulla terra. E qui c'è anche questo tratto un po' surreale, grazie all'aiuto di Peter Falk, proprio l'attore di Colombo, del tenente Colombo. Esatto, ha questa trasformazione e Peter Falk lo introduce anche ai piccoli piaceri della vita.
Dallo splendido bianco e nero del film di Wenders passiamo a un film allora invece pieno di luci colorate. Io ho pensato a Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg, un film del 77 nel quale le nuvole diventano il segnale che sta per accadere qualcosa di straordinario. Infatti, in molte delle scene più celebri, il cielo è attraversato da luci misteriose che illuminano le nubi dall'interno, creando delle immagini spettacolari che hanno influenzato ovviamente moltissimi film di fantascienza successivi. E quindi in questo film Spielberg usa il cielo e la nuvola come una soglia tra due mondi, da un lato la realtà quotidiana della Terra e dall'altro l'ignoto dell'universo. Però è indimenticabile di questo film anche il modo col quale gli esseri umani cercano di comunicare con gli extraterrestri, attraverso una celebre, che non ti canterò, però
peccato,
è fissa nella mia mente, celebre sequenza di 5 note musicali. Il compositore John Williams fece centinaia di prove prima di arrivare a quella combinazione, 5 note, pensata per essere come un saluto, come hello, una sequenza breve. Piccolo aneddoto, lo scienziato Claude Lacombe per la serie Il Cast non era secondo a nessuno, era interpretato dal celebre regista francese François Truffaut.
Niente male, ma siamo arrivati al termine del nostro filo odierno e quindi ringraziamo chi ci ha ascoltati e un saluto da Paolo
e da Barbara.
Alla prossima.
Alla prossima.